no style. A strictly roots. Now pop no style. A strictly roots. Trust me and the ranking dread. Check all we jamming and ting. Love is all I bring. And I'm a cocky smooth and ting. Me now pop no style.
That's true.
Corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Come dico sempre in ogni trasmissione, questa trasmissione non è dedicata soltanto ai pensionati, ma specialmente alle persone che ancora stanno lavorando per tempi che non più prevedibili. Una volta si sapeva più o meno quando si apriva la finestra, eccetera, eccetera. Ora è tutto quanto nella mani della Fornero, di chi esegue i suoi ordini. Oggi l'argomento principale, forse probabilmente sarà anche l'unico, perché è talmente complesso e articolato che ci porterà via tutto il tempo. Comunque noi lo affrontiamo, poi vediamo col tempo quanto rimane. Tenete conto che abbiamo un'ora e cerchiamo di sfruttarla tutta. Facciamo i nostri primi commenti, poi chiameremo il giornalista Roberto Ciccarelli del Manifesto, che ci dirà la sua opinione. Scrive parecchi articoli ripetutamente e da parecchi tempo ormai su questo argomento. Dopo potete chiamarci al numero classico 06 49 17 50, ripeto, scusate, 06 49 17 50. E potete interloquire con noi. Ecco, adesso siamo già in linea. Comunque un piccolo commento iniziale di Piero e poi parliamo con Roberto.
Pronto Roberto, ci sei?
Buongiorno a tutti, eccomi qui.
Devi alzare la voce, non ti sentiamo.
Buongiorno a tutti, eccomi qui.
Ecco, grazie. Allora, l'inizio per ricordare a chi, ai nostri ascoltatori, che ieri c'è stato un importante secondo tavolo nel quale ci si aspettava moltissimo, dal quale ci si aspettava moltissimo rispetto alle condizioni generali del precariato. I titoli che sta dando il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro, sono molto accattivanti. E ieri c'era questo incontro in cui la cui presenza, secondo noi, molto importante era quella dei rider auto-organizzati di alcune città d'Italia, che vanno avanti con parole d'ordine, credo, molto interessanti, non solo per loro, per le loro condizioni, ma per i precari in generale. Ecco, quindi io ti chiederei di partire dal descrivere questa posizione dei rider, che mi sembra molto significativa, no?
Sì, ieri c'è stato il secondo tavolo nazionale sulla gig economy, l'economia dei lavoretti, che ha al centro la condizione dei rider, dei ciclofatturini che lavorano attraverso piattaforme digitali nella industria delle consegne a domicilio. Lavorano in moto e in bicicletta, molti, e per chi vive a Roma le avrà senz'altro visti per strada. Il tavolo è il risultato di un protagonismo di questi lavoratori e lavoratrici da almeno 2 anni in tutta Italia. È stato convocato con un blitz, è stato il primo atto da ministro del lavoro e dello sviluppo Di Maio, che ha incontrato innanzitutto il gruppo di Bologna e di Roma. Ieri c'erano tutti i gruppi auto-organizzati, anche quelli di Milano e di Torino, perché di Bologna e Roma insieme a loro. C'erano i sindacati confederali, le associazioni datoriali, Confindustria ed altri, tutte le piattaforme multinazionali e locali operanti in Italia. La discussione è molto confusa, la destinazione di un provvedimento lo è ancora di più. Allo stato dell'arte posso riassumerlo così. Ieri in conferenza stampa il ministero Di Maio ha detto l'obiettivo di questo tavolo è quello di definire un contratto nazionale solo per i rider. In alternativa, se le parti sociali convocate al tavolo non troveranno un accordo su minimi salariali e diritti del lavoro di base, il governo procederà attraverso un emendamento al decreto di dignità che è stato varato ieri dal Consiglio dei Ministri nei prossimi 60 giorni, il tempo della conversione in legge, come è noto, di un provvedimento del Consiglio dei Ministri, appunto. Inizialmente questa alternativa che Di Maio ha offerto ai suoi interlocutori va tuttavia valutata rispetto all'inizio di questo percorso, ovvero di 2 settimane fa, quando dopo vari movimenti il governo ha fatto uscire una bozza del decreto destinato ai rider, la cosiddetta clausola rider. In questo momento, cioè 2 settimane fa, i rider, queste norme sui rider, erano contemplate all'interno del decreto dignità, che, come avrete avuto modo di leggere ampiamente in questi giorni sui giornali, è stato progressivamente spogliato dagli elementi più difficili da realizzare o comunque complessi a livello legislativo per arrivare in Parlamento, in maniera abbastanza deludente, perlomeno a mio avviso, rispetto a quelli che erano le premesse generali. Nel caso dei rider, stavo dicendo, il decreto formulato inizialmente è fatto pervenire ai giornali attraverso mille strade, tra cui anche a Manifesto, ne abbiamo scritto ampiamente due settimane fa, ai primi due articoli si diceva questo. I ciclofattorini insieme a tutti i lavoratori digitali esistenti in Italia, poi magari se volete possiamo anche soffermarci su questa categoria usata in quella bozza che in realtà è molto diffusa ormai soprattutto negli studi internazionali, si parla di lavoro digitale. In ogni caso, tanto i rider quanto tutti i lavoratori digitali nei casi in cui materialmente operano attraverso la piattaforma da lavoratori subordinati sarebbero stati riconosciuti in quanto lavoratori subordinati. Questo allo stesso tempo, secondo elemento altrettanto importante a mio avviso, qualora la prestazione su piattaforma attraverso la piattaforma non possa essere definita in quanto lavoro subordinato, al singolo, indipendentemente dalla prestazione, indipendentemente dal contratto di lavoro posseduto, sarebbero state in ogni caso riconosciute le tutele sociali e del lavoro di base. Questi due elementi costituivano senz'altro l'elemento più interessante di questo, di quel provvedimento che avrebbe segnato senza ombra di dubbio l'avanzamento del nostro paese nel dibattito mondiale che è in corso da almeno 5 anni per quanto riguarda il rapporto tra gli algoritmi e la forza lavoro. Che cosa
Roberto,
è successo?
Roberto, volevo chiederti un parere su questo il primo punto che tu hai enunciato, perché a noi sembra che a rigor di logica quello dovrebbe essere il punto proprio dirimente rispetto alle possibilità di conflitto, alle possibilità di conseguire gli obiettivi successivi. Ossia, se non c'è il riconoscimento di lavoro dipendente, è chiaro che poi tutto quello che risulterà anche a livello contrattuale diventerà un gentile omaggio dei padroni. No, il lavoro dipendente è quello che invece riconosce in capo all'impresa che ha assunto i giovani, no, o meno giovani, i lavoratori, no, a coprire l'intero arco delle spese perché il lavoro possa venire svolto. Allora, se questo viene aggirato, questo primo problema è insomma, secondo me poi il resto sono probabilmente pannicelli caldi, rischiano di diventare. E mi domandavo se su questo tema qua in particolare, visto che i sindacati che fino adesso hanno taciuto e sono state complici di questa proliferazione infinita del precariato, ti risulta che abbiano detto qualcosa, ossia condividono la priorità di questo obiettivo oppure non si pronunciano?
Ma senz'altro dai sindacati di base confederali tutti sono, come del resto i rider, tutti sono d'accordo che, attenzione, l'attività del rider, non tutto il lavoro digitale, ed è una distinzione fondamentale da tenere in conto, è un lavoro subordinato. L'hanno detto tutti ieri, varie forme con dichiarazioni, agenzie e quant'altro, e non è un elemento nuovo, insomma, ormai un orientamento della stessa giurisprudenza più evoluta a livello europeo e mondiale. Dal punto di vista italiano diciamo che la cultura giuridica deve ancora fare dei passi in avanti, mettiamola così. La distinzione tra il lavoro del ciclofattorino e il lavoro digitale, ad esempio il lavoro del freelance che può essere un traduttore o un idraulico,
che utilizza per lavorare una delle tante piattaforme esistenti anche in Italia, beh, c'è una differenza. Nel primo caso è effettivamente provato dalle caratteristiche genetiche intrinseche della prestazione del ciclo fattorino che si tratta di un lavoro subordinato. Il fattorino obbedisce a tempi di consegna, deve garantire nel tempo di lavoro tra una prestazione, tra il non lavoro e il lavoro, una disponibilità al comando dell'azienda effettuato attraverso algoritmi. Questa è la verità di fondo. Questo non è altrettanto vero per altre tipologie di prestazione che più autonome, che avvengono pur sempre attraverso piattaforme di altro tipo, sempre piattaforme digitali di lavoro stiamo parlando.
Sì, Roberto, però mi sembra che non bisognerebbe trascurare in questa circostanza il fatto che molto del lavoro cosiddetto autonomo in realtà è un mascheramento, perché no, ci sono mille aggiramenti perché dal punto di vista formale possa sembrare autonomo, poi la realtà è quella del lavoro alle dipendenze.
Che non tutto il lavoro è subordinato, esiste soprattutto in questo paese che ha il record mondiale di lavoro autonomo autentico, che non è né impresa né subordinato, la possibilità, e non solo giuridica ma materiale, di parlare di lavoro autonomo, che non a caso si organizza tra l'altro anche su piattaforma. È una quota molto minoritaria perché lo stato di avanzamento tecnologico del nostro paese è quello che è, però si danno numerosi casi ormai, e così sarà per i prossimi 5-10 anni. Insomma, è in corso una piattaformizzazione, una digitalizzazione del lavoro e dell'intermediazione veramente notevole e visibile. Questa distinzione però è molto importante da tenere in conto per quanto riguarda l'iniziativa originaria del governo, che poi in maniera unilaterale il governo ha messo da parte. E qui il primo elemento, secondo me, di interesse per una valutazione politica, certamente di circostanza del tutto contingente rispetto a quello che è accaduto ieri e che è senz'altro un momento importante nella storia del lavoro recente in questo paese, perché il governo era partito senz'altro nel cogliere il vero problema e l'aveva colto così bene da produrre 48 ore dopo dall'ufficializzazione di questa bozza di decreto una risposta molto dura da parte di Fudora, che aveva annunciato che se quel decreto fosse diventato legge avrebbe lasciato il paese. Questa è una risposta molto interessante, che avrebbe acceso un conflitto vero davanti al quale subito dopo il governo è tornato indietro, cambiando sensibilmente la piattaforma che lui stesso aveva preparato al fine di portare a termine il tavolo nazionale che ha organizzato con i rider, i sindacati, i datori di lavoro e quant'altro. E questo cambiamento, che è molto significativo, fino al punto che ieri, come dicevo poc'anzi, Di Maio ha cambiato sensibilmente il senso di questo tavolo, non si parla più al momento, poi magari domani o la prossima settimana ci sarà un nuovo cambiamento, quindi stiamo in ascolto e ne daremo debito conto. Al momento non si parla più dell'estensione tramite addirittura una modifica del codice civile del criterio di subordinazione, che avrebbe coinvolto evidentemente i rider e tutti i lavoratori digitali che si trovano oggettivamente e materialmente nella posizione del lavoro subordinato, ma che possono anche non essere sempre lavoratori subordinati, questa è una caratteristica fondamentale della nuova economia della piattaforma, la sua risorsa e il suo limite, il suo dilemma. Ma avrebbe potuto questa modifica del codice civile essere l'inizio di una nuova stagione di riforma dell'intera platea dei contratti precari esistenti in Italia, e vorrei ricordare che in questo paese abbiamo anche tra le tante cose abbiamo anche il record mondiale di contratti precari, all'incirca 50.
Roberto,
e tutto questo però non c'è più sul tavolo.
Roberto, il nostro giudizio è un po' diverso, perché noi riteniamo che una delle ragioni per questi cambiamenti ondivaghi del ministro dipenda pure un po' dal vuoto pneumatico, qualcuno lo dice, dei valori, dei principi che questo ministro e altri ministri dello stesso governo hanno, per cui poi non sono in grado di reggere un conflitto, nemmeno una minaccia come quello di Fedora, no? Ha subito ritirato i remi in barca, come dicevi te, e quindi mi sembra che quello che invece i Raider stanno facendo è proprio quello di individuare questo come un punto di conflitto importantissimo e di non rinunciare. L'altra cosa che subito ti domanderei è, tu hai insegnato ai tuoi lettori quanto sia stata importante la causale nelle assunzioni. La causale è una cosa che è entrata progressivamente prima e dopo il Job Act, ha raggiunto il suo compimento con il decreto Poletti, per cui attualmente l'assunzione può avvenire senza che ci sia una dichiarazione delle ragioni, della causa, argomentazioni perché quello debba essere un lavoro a termine e non un lavoro normale a tempo indeterminato. E questa cosa mi sembra una delle altre cose fondamentali che questo movimento debba praticare, perché se manca, da quello che abbiamo visto noi, è che per esempio la Confindustria vede come il fumo negli occhi la reintroduzione della causale nelle assunzioni, e gli ultimi articoli nell'ultima settimana erano proprio tremendi, da cataclisma se fosse rientrata, perché si perdeva la modernità del lavoro e finalmente si poteva tornare al Medioevo senza causale. Allora, questa cosa qua ti pare che sia stata messa in ballo? Anche perché anche in questo mi sembra che Di Maio abbia cambiato posizioni. Tu che dici?
Ma sulla stretta dei contratti a termine, almeno su questa mi sembra che sia stato abbastanza conseguente. Si tratta di una modifica assolutamente mediocre, mi sembra, da vedere poi che cosa accadrà nel percorso parlamentare, che sarà pieno di sorprese, perché la Lega, come è noto, ha già fatto sapere che non è assolutamente d'accordo nemmeno con questa timida, molto timida modifica. L'altra caratteristica, parlavi della causale, beh sì, viene reintrodotta ma dopo 12 mesi, insomma diciamo che la durata media, stando da vista di questa nuova generazione di contratti a termine, stiamo parlando di massimo 3 mesi, quindi con ogni probabilità un'estrema minoranza riuscirà, da qua, dal momento in cui sarà approvata la nuova legge, a raggiungere 12 mesi, quindi stiamo parlando veramente di niente. Ci sono altre, dopo i 12 mesi viene introdotta la causale, cresce, si prevedono costi aggiuntivi 0,5% al secondo contratto,
è previsto un aumento dell'indennizzo da 24 a 36 da 6 a 36 mesi di retribuzione, insomma stiamo parlando di piccole cose, provvedimenti simbolici spacciati a quanto vedo oggi sui giornali come su alcuni giornali come un provvedimento di sinistra. Sì, si tratta di un restyling del Jobs Act che mi sembra molto soft, ma ben impostato secondo i criteri di una comunicazione che vuole riequilibrare a sinistra un governo che per mesi di vita si è contraddistinto per una politica sull'immigrazione a dir poco vergognosa. Mi sembra che non basterà in termini generali a modificare in alcun modo l'assetto strutturale che ha preso il mercato del lavoro negli ultimi 3 anni, ma in realtà da molto più tempo.
Questo, Roberto, noi abbiamo usato un termine proprio analogo al tuo, che era quello di insomma del trucco, tu l'hai chiamato restyling, a noi sembra veramente un maquillage quello che si sta tentando, perché sono cose che diciamo mascherano meglio il carattere strutturale dell'impianto del Job Act, no, ma non sono risolutive. Ci interessa sapere anche che pensi tu rispetto a una anche questa molto molto vantata stretta sui contratti a somministrazione. A noi sembra il peggiore tra le scatole che consentono la precarizzazione, perché abbiamo constatato in qualche più di un contratto che nel contratto a somministrazione, no, poi si inseriscono tutte le altre forme di precariato, lavoro a chiamata, ci si nasconde il basso salario, ci si nasconde la presenza di due padroni, di due regolamentazioni, di un cambiamento nei tempi e nei modi delle prestazioni, insomma. Ieri ti pare, hai saputo se se ne è parlato veramente e se questa stretta veramente sta arrivando o continuerà? Perché poi tra l'altro mi pare che sia la forma che sta nel precariato è quella che sta crescendo di più.
Ma che io sappia, la stretta sul lavoro somministrato è stata rimandata la discussione parlamentare, quindi è uscita dal decreto, almeno per quello che è stato licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, quindi rimandare la discussione parlamentare anche questa norma in sé sulla quale si può discutere conferma l'assoluta vaghezza al momento di un provvedimento che per sua necessità ha bisogno di passare dal Parlamento, e chissà che cosa da qui a 60 giorni resterà anche di questo timido maquillage, per usare il tuo termine, annunciato ieri. Quindi insomma stiamo a vedere che cosa avremo tra le mani alla metà dell'estate, insomma, in pratica ad agosto. Quindi il percorso è molto lungo.
Senti Roberto, tu per noi è conclusa la trasmissione, ci interessa sapere se tu hai un tuo punto di vista da suggerire come trincea per i lavoratori che si stanno mobilitando, come punto principale e sul quale impegnarsi maggiormente, perché poi diciamo è quello che ha maggiore efficacia sulla loro condizione di precari. C'è secondo te in questo quadro, perché una degli artifici usati dal ministro è quello di dire anche a molte cose, no? Che però hanno anche valori diversi rispetto alle condizioni dei lavoratori. Tu hai una tua idea su quale debba essere, diciamo, il punto irrinunciabile?
Ma è una bella domanda, molto bella, questione che presuppone una mobilitazione in atto, una tendenziale o potenziale unitarietà delle rivendicazioni diverse e eterogenee, cosa che purtroppo almeno in questo momento non mi sembra di poter vedere. Siamo in presenza, lì dove esistono, di istanze o rivendicazioni simboliche ma è molto significative, in ogni caso come i rider o come le lotte contro il caporalato oppure in alcuni casi lotte alla logistica, ma non vedo un processo al momento di generalizzazione. Vedo una serie di annunci battenti da parte di un governo appena insediato, anche perché si può anche spiegare perché ogni governo arriva e promette mari e monti. Sicuramente si potrebbe fare un ragionamento sulla lotta contro la precarietà che sia quella vera e non quella meramente annunciata, piena di incognite che abbiamo descritto fino adesso. L'altro capitolo che prendo al momento dalle iniziative annunciate del governo, certo perché mi sembra esistere un movimento in questo senso più generale nel paese, cosa che in realtà auspico ampiamente, il cosiddetto farlocco reddito di cittadinanza annunciato dal governo dallo stesso Di Maio, che presuppone, come noto, un sconvolgimento delle politiche attive del lavoro, o meglio, la loro istituzione vera e propria in Italia, che risponde a un modello di welfare molto duro, molto impegnativo, che se entrerà in vigore, cosa che non credo, almeno nei tempi e nelle forme auspicate da Di Maio, perché si tratta di un processo lungo, molto complesso e altrettanto gravido di incognite, se entrerà comunque in vigore parleremo in quel momento di una grande trasformazione conservatrice e reazionaria di questa società, già aggravata da precarietà, disoccupazione, incertezza. La contestazione di questo modello neoliberale di welfare, tu lavori, sei obbligato a formarti nei centri per l'impiego, devi lavorare 8 ore a settimana gratis per lo Stato in cambio di un sussidio medio-alto, decrescente
è a tempo,
questo è un fronte possibile per mi sembra coalizzare istanze, soggetti e individualità diverse che fino ad oggi si parlano poco e nulla, e all'insegna di una battaglia universalistica per un reddito incondizionato che presuppone anche una trasformazione del welfare, del modello produttivo, del regime fiscale e dei rapporti di potere di questo paese. Se mi chiedi quale potrebbe essere tra le tante la trincea, per usare il tuo la tua espressione, vedrei questa. Mi auguro che nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci sia la maturazione di una consapevolezza in questo senso e un avanzamento sociale rispetto a un'agenda alternativa.
Roberto, ti ringraziamo e adesso c'è un facciamo ancora un intervento, non una domanda, poi sentiamo che cosa chiedono.
Un attimo, io sono Fulvio. Questa situazione mi fa venire in mente un caso simile. Era circa 10 anni fa. Esisteva un'azienda che si chiamava Atesia, era del gruppo Telecom. Questa azienda poi si è separata in due, è stata in parte ceduta a un'altra azienda, e comunque la seconda parte è diventata Almaviva. Ecco, i call center hanno avuto un periodo di passaggio che è stato drammatico. Mi ricordo che all'epoca i contratti erano tutti quanti denominati con le sigle COCOCO e COCOCO Pro, ve lo ricordate? Contratti di collaborazione oppure contratti a progetto. I lavoratori praticamente erano divisi in due fasce. Chi riceveva le chiamate ovviamente non aveva nessuna possibilità di determinare tante cose, era soltanto dava informazioni e magari faceva vendite per Telecom o per altre aziende. In questo caso era chiaro che fossero lavoratori a tempo subordinato, chiaramente il tempo e l'orario era fisso, eccetera. Gli altri lavoratori, quelli inquadrati a progetto, invece erano loro che chiamavano. Quindi in teoria potevano farsi dei progetti, appunto si chiamava in questo modo il contratto, per cui potevano organizzarsi e chiamare una fascia di clienti che stavano in elenchi prestabiliti. Ecco, siccome questa situazione non andava molto bene, anche perché la paga veniva fatta poi a contatto, nel senso che se riusciva a fare un contratto nuovo, allora intascavano una cifra. Quindi non avevano uno stipendio vero e proprio. Ecco, in quel periodo ci fu un comitato particolare, come Teatro Atesia, che cominciò ad animarsi, e la situazione era abbastanza calda. All'epoca il ministro del lavoro era Damiano, che per aiutare i lavoratori, che fece un bel decreto per cui passavano tutti quanti a lavoro subordinato, però diventava un part time da circa 36-38 ore, si scendeva mediamente a 20 ore. La conclusione ovvia era che lo stipendio praticamente calava di metà, per cui è vero che erano subordinati, ma la famiglia prendeva 500 euro a lavoratore. Ecco, in questo caso la soluzione è stata drammatica, purtroppo non è stata più cambiata, è consolidata da 10 anni. Se il cammino dei riders è questo, che devono diventare lavoratori dipendenti e li pagano a orario, li pagano 3 ore al giorno, quanto prendono di paga? Chiaro?
Sì, salvo il fatto che a differenza degli impiegati di Atesia stiamo parlando di lavoratori a cottimo. Quindi c'è una differenza abissale di partenza. Poi sì, in generale non sono proprio la persona che crede nelle virtù magnifiche e progressive della subordinazione, ma c'è da fare un importante distinguo alla luce anche di una chiara nozione di che cos'è il lavoro digitale attraverso algoritmo e piattaforma digitale. Stiamo parlando di un'attività cottimo, che è un cottimo 2.0, pagato a prestazione, nemmeno a ora. Stiamo parlando di compensi che tendono verso lo zero, quindi siamo proprio fuori da ogni tipo di regolamentazione giuslavoristica. Siamo proprio fuori dall'idea di lavoro, così come nell'8-900 ci è stato consegnato. E allo stesso tempo, alla luce del diritto vigente, è chiaro che noi viviamo in una civiltà che la civiltà del lavoro salariato, che fa passare tutti i diritti di cittadinanza attraverso il rapporto di lavoro subordinato. Quindi è chiaro che un primo momento per regolamentare, attenzione, in maniera meramente regolativa, questo è un discorso che viene fatto solo in questi termini, l'attività dei rider, è inevitabile arrivare a parlare di subordinazione, contratto e lavoro, poi c'è contratto e contratto,
in tutta evidenza, sempre che si arrivi a una regolamentazione la più spettacolare e soddisfacente dal punto di vista dei lavoratori, beh, innanzitutto non si può fare il rider a vita. Il rider è un'attività ultra occasionale, è difficile immaginare che un rider possa sentirsi tale, un professionista della consegna del cibo a domicilio delle piattaforme digitali, non scherziamo, queste sono scempiaggini. Ed è chiaro che in questa, forse ciò che manca nell'intera discussione che ho poc'anzi riassunto, beh, è un riferimento a una misura di reddito di base. È chiaro che il rider in sé non fa per tutta la sua vita questo lavoro, ma farà tanti altri lavori precari, dalla cui somma lui cerca di ottenere un reddito.
Roberto,
questo reddito non basterà mai, e per questo ci sarebbe bisogno finalmente di introdurre in questa discussione, accanto alla regolazione contrattuale della subordinazione e del suo riconoscimento, anche il discorso sul reddito di base, in modo tale da non costringere questo individuo ad essere obbligato a fare il rider e a fare tante altre attività, se possibile ancora peggiori, della consegna domicilio.
Roberto,
spero di essere stato chiaro.
Sì, sei stato chiarissimo, però io continuo a vedere il pericolo che utilizzando, diciamo, il tuo apparato concettuale si possa estendere a tutta la logistica, per cui pensare che nella logistica, no, alla fine il precariato debba assolutamente prevedere, con una rinuncia alle imprese a organizzarsi e a pagare il lavoro quanto deve essere pagato, che poi è proprio nei contratti che noi abbiamo visto di somministrazione, abbiamo visto con contrattazioni nazionali della logistica si arriva a 6,20 euro lorde l'ora, quindi significa muoversi tra i 3 e 3,50 euro netti, e che significa proprio una spoliazione dai diritti in generale, no? Per cui, insomma, io direi che bisognerebbe forzare verso il riconoscimento del lavoro dipendente, anche ampliando la sfera, perché insomma il lavoro che è mascherato da autonomo, che in realtà è dipendente, tanto per non andare tanto più con gli anni avanti, ma è stata la Fiat a inventarlo attraverso, no, il decentramento, gli appalti, i subappalti anche agli stessi operai Fiat. Quindi credo che sarà un bel problema da affrontare questo. Ci risenteremo, quindi ti ringraziamo tanto per la tua molto analitica e molto documentata situazione, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Ciao.
Non puoi parlare da là.
Gino, vieni qua, vieni.
No,
vabbè, io
ho detto lo stacco musicale per parlare un attimo.
No, vabbè, adesso diciamo che sulle cose che sono state dette mi sembra ovvio che noi non possiamo così abbracciare in maniera totale quelle che sono, anzi in maniera totale, i tentativi di Di Maio di non affrontare, a mio avviso, la questione di fondo. È chiaro che se intervieni su una questione specifica come quello delle piattaforme digitali, noi stiamo parlando di un metodo di lavoro che nello stesso tempo è anche una questione di merito, che però ha questa caratteristica nella fase attuale, cioè i lavoratori che rispondono alle piattaforme digitali non hanno tutti la stessa condizione di lavoro, non hanno tutti gli stessi contratti. Basta pensare che per esempio un'azienda come le Poste lavora con i fattorini ormai tramite i messaggi digitali, però nello stesso tempo c'è dentro la borsa anche la consegna della posta concreta. E quindi che significa? Il digitale serve per andare a recuperare, soprattutto nelle zone extraurbane, quelle che sono le esigenze in questo caso dei cittadini che fanno riferimento a una piattaforma di cui le stesse poste poi entrano in questa logica. Quindi il discorso è quello prima diceva Roberto, diceva pure Piero, la questione del trucco, del restango, cioè noi siamo davanti a un falso imbellimento, nel senso che io credo che se non si apre la possibilità di regolamentare di nuovo il lavoro e quindi di mettere un freno alla deregolamentazione in un atto, di aprire una battaglia seria, non dare soltanto l'illusione che poi per 12 mesi andare avanti con reddito di cittadinanza, ma se non apri la possibilità di un reinserimento nei cicli produttivi andando, ecco, questo è casomai un aspetto di sinistra e non come dice stamattina il Fatto Quotidiano che sembra è un governo di destra che fa cose di sinistra, non è così. Un governo che vuole fare cose di sinistra deve mettere, e che soprattutto professa l'applicazione di un superamento delle ingiustizie sociali più palesi nel mondo del lavoro, dovrebbe mettere al primo posto la riduzione dell'orario di lavoro. Mettere al primo posto la riduzione dell'orario di lavoro è chiaro che significa quindi, come dicevo prima, che bisogna andare a riformulare il lavoro, cioè fermare la deregolamentazione. Quello che di cui stiamo parlando, sia come reddito di cittadinanza, sia come intervento su questa questione dei radar, stiamo parlando di lavori che comunque in ogni caso in prospettiva non hanno nessun superamento. Il senso di fare un contratto nazionale è un contratto nazionale che ufficializza il precariato, perché di questo si tratta. Noi dobbiamo avere chiaro questo. C'è una mistificazione veramente culturale. E allora la grandezza delle responsabilità, semmai, è quella evidente dei sindacati che all'interno di questo tavolino partecipano non soltanto andando a rivedere tutti i cedimenti degli anni passati, perché diciamo i primi che hanno ceduto sulla modifica dei causali, per esempio mi riferisco ai settori dello Stato, ai settori del pubblico impiego, è stato proprio che la causale dell'uso del precariato era riferita alla sostituzione della maternità, sostituzione dei lavoratori in ferie, dei lavoratori in malattia, all'invece è divenuto una pratica, quindi una scelta strutturale, cioè si è usato il precariato proprio perché è aumentato da 20 anni a questa parte la trasformazione del lavoro da tempo indeterminato, lavoratori a contratto a tempo determinato che si sono sempre più allargati, che non so altro che una logica del precariato un po' più ampia. Ecco, quindi noi credo che su tutta questa questione noi non dobbiamo farci incartare veramente, ma dobbiamo rimettere al centro l'esigenza di una battaglia seria per il lavoro. È chiaro che per fare una battaglia seria per il lavoro abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento politico e sociale che, oltre ad affrontare le questioni specifiche e quindi avere sindacati che entrano in questa logica, che pur portando avanti le lotte categoriali e specifiche, però mettono al primo posto un ampliamento del quadro leggendolo dal punto di vista del conflitto sociale, perché fino a prova contraria, al di là della storiella che c'è a destra e c'è a sinistra, in ogni caso c'è rimasto un ampliamento di ricchezza per quanto riguarda i ceti alti e un crescente impoverimento per quanto riguarda le classi lavoratrici e per quanto riguarda il ceto medio, che si impoverisce sempre più. Cioè non è la prima volta che abbiamo detto che oggi c'è chi si impoverisce anche lavorando, e questo è veramente impossibile. Cioè da questa radio noi credo che stiamo continuamente mettendo il dito nella piaga, nel senso di dire attenzione agli elementi che diventano diversivi, diventano dispersivi e sono argomentazioni che non mettono al centro la giustizia sociale, che si basa su un lavoro che sia serio, un lavoro che non sia non solo serio perché non deve danneggiare l'ambiente, un lavoro serio non solo perché non deve danneggiare la salute dei lavoratori e non deve danneggiare neppure la salute dei cittadini. Ecco, se noi riusciamo ad avere sul terreno del movimento sindacale dei lavoratori, perché mi piace usarlo in questo termine, non dare una sigla del sindacalismo concertativo o del sindacalismo di base, è tempo che i lavoratori si riappropriano delle loro condizioni di lavoro e che quindi mettono al primo posto la battaglia per i diritti, la battaglia per la giustizia sociale, perché questo credo che sia la prima condizione per poi poter discutere sulle varie specificità, ma avendo un punto di vista comune, che è quello il lavoro e diritti.
Mi pare che su questo tema continueremo a esercitarsi, soprattutto se possiamo ascoltare i protagonisti, perché qualcuno di noi è andato al Ministero del Lavoro a Via Veneto 56 e non ha trovato nessuno, poi ha perso, non siamo riusciti nemmeno ad avere un contatto, ma sappiamo che i rider di Roma hanno contatti con la radio e quindi chiediamo loro di utilizzarla a fondo, di utilizzarla sempre più, perché i loro obiettivi vengano riconosciuti e vengano apprezzati anche da altre categorie. Un momento di riflessione sull'unità e sull'importanza di ritrovarsi insieme anche contro la repressione. Questa sera a Casale Garibaldi alle ore 20 ci sarà una cena per la raccolta di fondi di solidarietà per il sostegno all'attività legale e giudiziaria che dobbiamo mettere in moto nei confronti degli uffici scolastici regionali del Piemonte, che hanno licenziato la maestra Livia, una maestra che fuori dall'orario di lavoro, durante una manifestazione nella quale la polizia proteggeva Casa Pound, si è pronunciata contro le forze di polizia. Credo che questo sia il minimo salariale sindacale che bisognerebbe fare sempre, quotidianamente. Bene, si è arrivati addirittura a un licenziamento senza che ci sia stato nemmeno un giudizio precedente. Quindi è indispensabile che intorno a questo caso si faccia il massimo della mobilitazione, della partecipazione, e io contribuirò fortissimamente a questa manifestazione con ben 6 frittate di 1 chilo ciascuna, fatta con la pasta e il condimento tutto di verdure. Quindi chi viene avrà la possibilità di assaggiare questa pasta fritta alla napoletana, ma in versione romanesca. L'altra cosa importante sono usciti altri dati, quindi escono in continuazione sull'occupazione, in particolare noi osserviamo quelli del precariato, e ci pare giusto denunciare, e come questa vicenda, diciamo, dei rider e della dignità del lavoro saranno una cartina di tornasole per giudicare questo governo, altrettanto lo sarà l'andamento del precariato. Allora, sono i dati usciti sono quelli dell'ultimo trimestre del 2017, nel quale, udite, i posti a tempo cosiddetto pieno, cosiddetto a tempo indeterminato, sono diminuite in un trimestre di oltre 350.000. C'erano state 1.887 attivazioni, sono cessati 2.184 contratti. Quindi il lavoro a tempo indeterminato continua a decrescere, certo, anche perché c'è il Job Act che glielo consente e che rende impuni, no, impuniti i datori di lavoro. Però questa è una dimensione. Se pensate, in un solo trimestre oltre 300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato che scendono, che diminuiscono, no? Stiamo nell'ordine dei milioni, milioni e mezzo di lavoratori a tempo indeterminato che non hanno, spariscono. Da che cosa vengono sostituiti? Nelle righe successive della stessa tabella c'è scritto di come stanno andando le cose per i lavoratori a tempo determinato, quelli, guardate, che vanno da un giorno, contratti che anche di una sola giornata, che non sono pochi, che sono decine di migliaia anche quelli di una sola giornata, a quelli che arrivano fino a un mese, a quelli che arrivano fino a tre mesi. Bene, tu, questo insieme di contratti precari sono cresciuti per lo meno di 700.000 nell'ultimo quadrimestre. Quindi c'è continua questa esplosione. Sembrava che avesse raggiunto il culmine, invece il precariato sta ancora espandendosi, continuando a crescere, e nelle forme peggiori, perché questi dati poi, se vengono messi in relazione anche con i dati non solo numerici ma anche qualitativi, si vede che riguardano proprio il lavoro precario, il peggiore immaginabile. Per noi, per la nostra esperienza, che è molto limitata, che non è generalizzabile, forse il lavoro a somministrazione è il peggiore, anche perché può raccogliere tutte le e mettere insieme tutte altre forme di precariato. Quindi è quello che ci dicono queste statistiche, che quello che cresce di più dentro il lavoro a tempo determinato, quindi a termine, è proprio il lavoro a somministrazione, dove vi ricordo sempre che, pensate che gioia per un lavoratore che nel momento in cui viene assunto da una cooperativa o da un'agenzia per essere dato in somministrazione a un'altra impresa, avrà la gioia, la felicità di avere due padroni, due che potranno licenziarlo, due che potranno dirgli il giorno in cui lavora e il giorno in cui non lavora, due che gli potranno dire dove e quando lavora, due che gli potranno dire quale mansione e quale non mansione. È tutto raddoppiato a carico del lavoratore, della sua condizione di merce, ma proprio merce nemmeno.
Da un padrone a un altro, adesso vuoi essere palleggiato a due padroni.
Va bene, allora il tempo è passato, finalmente vi posso dare una bella notizia che immagino che voi la stiate aspettando tutti quanti, perché ricordo che le notizie precedenti erano che, a cui siete proprio, per voi sono indispensabili, per i nostri ascoltatori veramente ci abbiamo una grande richiesta di notizie analoghe. La prima era stata quella di quella automobile messa all'asta per 2 milioni e mezzo di euro, che pare che invece sia stata venduta solo a 2 milioni di euro. Poi c'è stata che la Ferrari ha deciso di moltiplicare la produzione delle auto, quelle a basso prezzo, che sono 300.000 euro per la Ferrari, no? Quindi pare che raddoppi la produzione di queste macchinette per poveracci, ma credevamo di aver proprio raggiunto il massimo. Adesso abbiamo scoperto che a Modena c'è un'impresa che sta producendo ipercar alla modesta cifra di 9 milioni ad esemplare, ne costruirà soltanto 40, e però già si sa che sono tutte prenotate, quindi già si accinge ad accrescere. Qui in studio ci so chi fa gesti proprio di scontentezza e di amarezza, perché
volevamo prenotarci pure noi per qualche qualcuno di questi modelli da 9 milioni, rendetevi conto, 9 milioni, a noi ci sembrava impossibile che se volesse vendere un'automobile a 2 milioni e mezzo, questi hanno fatto proprio il salto carpiato con la doppia evoluzione e c'è sta veramente una macchina che sta pure pubblicata sulle con la fotografia, è veramente una bella macchinetta, non si capisce dove sta la coda e dove sta il muso, ma è una macchinetta che io ci tenerei proprio che aumentasse la produzione, anche perché penso che molti nostri ascoltatori vogliono comprare. Allora, la prossima settimana, buona giornata a tutti. E ricordo questa sera a Casale Garibaldi, manifestazione cena per la sottoscrizione per le spese legali della maestra Livia di Torino.
Allora, la trasmissione qui termina. Vi ricordo che è comunque registrata e tra un quarto d'ora, 20 minuti, sarà rintracciabile sul sito radioondarossa.info e la trovate tra gli ultimi inserimenti. Vi ricordo che potete mandarci qualsiasi sollecitazione alla casella postale pensionati@scobas.it e vedremo di rispondervi quanto di nostra competenza. Buon proseguimento di giornata con l'ascolto della musica di Radio Onda Rossa. Un brano che forse è adatto al momento.
Amore mio, non devi stare in pena, questa vita non... verso il bosco con l'aiuto del buon Dio. Stavo sempre attento al lupo,
attenti al lupo, attenti al lupo.